RAI, Radio 3.
Buongiorno. Allora, oggi naturalmente il tema è obbligato. Siamo sommersi da un mare di commenti e analisi sul voto che ieri sera ha dato una scossa al nostro sistema politico e ai nostri equilibri. È un voto di grande rilevanza, comunque lo si voglia valutare. E dico subito che i giornali oggi, anzi mi scuso se la rassegna di stamattina sarà sostanzialmente quasi tutta dedicata a questo argomento, perché è troppo rilevante naturalmente, anche se poi cercherò sul finale di uscire un po' dai confini di casa nostra e vedere un pochino quello che succede anche altrove, però indubbiamente questo è il tema dominante di oggi. E i commenti si dividono sostanzialmente in due grandi filoni, quelli che mettono l'accento sulla svolta epocale che è avvenuta ieri, in particolare a Milano, e quelli che invece dicono, beh insomma, è un passaggio che segna una sconfitta del centrodestra, ma non tutto è perduto, ci sono delle cause particolari che hanno determinato il voto soprattutto a Milano, e poi insomma anche la sinistra ha i suoi problemi, c'è una deriva estremista. Insomma, sono due filoni interpretativi piuttosto diversi e con varie gradazioni. Repubblica titola in un modo inequivocabile: Milano, la sconfitta di Berlusconi. Pisapia al 48% affonda la Moratti. Fassino conquista Torino, Merola passa a Bologna. La sorpresa dei Magistris a Napoli. E poi cita Bersani che dice: il vento è cambiato, stiamo vincendo al nord, eccetera, eccetera. E poi un commento di Giannini che dirò poi, che si intitola Un'altra Italia. E sul piano opposto c'è l'interpretazione del giornale che dice, il titolo è Tira brutta aria dopo le amministrative. A Milano PDL e Lega in crisi, il vento dell'estrema sinistra spinge Pisapia. Inquietante il successo degli ultra anti-berlusconiani De Magistris e Grillo. Catastrofe elettorale per Fini, Future Libertà non supera nemmeno il 2%. E su questa linea interpretativa Salvatore Tramontano titola Un gancio al mento che non significa KO per il centrodestra. Il Sole 24 Ore si colloca, diciamo, su una linea analitica che vuole cercare di capire le ragioni di quello che è successo, però naturalmente senza sconti. Infatti il titolo è Milano punisce PDL e Lega. A sorpresa Pisapia stacca la Moratti, ballottaggio a Napoli. Ah, devo aggiungere a questo punto che il Corriere della Sera fino a questo momento non è arrivato. Non è all'edicola che serve la trasmissione di prima pagina, me ne dispiace, ma qui a Roma non è arrivato. Quindi adesso si cercherà di reperirlo durante il corso della trasmissione. Certo è un po' strano che in una giornata come questa non abbiamo il Corriere della Sera, giornale di Milano. La stampa parla di shock per Berlusconi nel grande titolo, il cavaliere sorpreso e amareggiato, e anche qui si sottolinea che quello che dice Bersani è cambiato il vento. Due risposte amare per il premier e il commento di Luigi La Spina. Vado avanti citando ancora un po' di titoli. Ecco il Foglio, per esempio, titola Inutile negarlo, il PDL ha perso a Milano, il PD no. Mozza orecchi e grillini volano. Mozza orecchi è l'espressione con cui il giornale Giuliano Ferrara definisce i giustizialisti, in questo caso sarebbe De Magistris. Il Tempo, che ha un commento del direttore Mario Secchi, titola a tutta pagina C'è poco da festeggiare. Berlusconi perde a Milano, ma Berlusconi non può gioire perché non sono del PD i candidati vincenti. Ecco, questa è una linea interpretativa che ha molto seguito in una certa stampa che vuole in qualche modo spiegare la sconfitta di Berlusconi, ma che esita a dire che quello che è successo ieri, in particolare a Milano, segna una svolta definitiva della vita politica italiana. Vediamo appunto un po' di commenti, perché ce ne sono parecchi evidentemente. dicevo La Stampa, Luigi La Spina comincia così il suo commento: due risposte molto chiare, la prima sul piano nazionale, la seconda sul governo delle città. E questo è il significato fondamentale delle elezioni amministrative che hanno coinvolto circa 13 milioni di italiani. A Milano Berlusconi aveva sollecitato un altro referendum su di sé e questa volta è stato sconfitto. La Lega sperava di cavalcare l'onda lunga di un successo che sembrava crescente e invece deve registrare un netto arretramento. La delusione per i voti mancati a Bossi e per l'imprudente affiancamento del leader leghista alla campagna elettorale della Moratti aprirà certamente una profonda riflessione in quel partito, con probabili conseguenze negli equilibri del governo nazionale. Ecco, questo punto direi è cruciale. La Lega che esce male da queste elezioni, che ha perso, non soltanto a Milano, c'è un panorama di voti che adesso cercheremo di vedere, che dà il senso di un partito che è uscito piuttosto scosso da questo voto e inevitabilmente si porranno dei problemi politici. Ripeto, questi problemi si ripongono tutti. Il voto di ieri segna una svolta per molti aspetti, ma pone una serie di nuovi problemi a tutto l'arco politico presente in Parlamento. Non c'è un vincitore univoco, ci sono forze che si affacciano sulla scena con una nuova disponibilità ad agire uno spazio politico più ampio, ma tutte si devono porre delle nuove domande. E, dicevo, La Spina poi dice in questo suo pezzo, che è molto ampio e lungo, alla riflessione adesso è chiamato in primo luogo il Presidente del Consiglio, non solo per gli effetti della radicalizzazione propagandistica che ha voluto imprimere alla campagna elettorale, non solo per la scelta di aver sovraesposto la sua persona alle sorti precarie dell'esperienza della Moratti a Milano, ricorrendo a un carisma che non sembra più sufficiente a ribaltare anche le situazioni più disperate, ma per i risultati del suo governo, certamente deludenti per una parte non marginale del suo elettorato, motivo non secondario di un esito elettorale che non è comunque esagerato definire clamoroso. Poi cita La Spina il discorso che si può fare invece per Torino. Qui il consenso sulle giunte guidate da Chiamparino ha certamente agevolato la strada del candidato di centrosinistra alla successione, Piero Fassino, ma anche la presenza di un leader forte, esperto, autorevole, appunto come Fassino, ha rassicurato la città nella speranza che continui il rilancio della capitale subalpina sul piano nazionale. A Napoli il Partito Democratico ha pagato duramente sia i risultati negativi dell'amministrazione Iervolino, sia le divisioni e gli scandali avvenuti alle primarie. Stesso discorso si può fare a Bologna per la stenta, seppure sarà confermata dai risultati finali, vittoria del candidato PD nella città tradizionalmente più rossa. E poi naturalmente c'è il fenomeno delle liste 5 Stelle di Beppe Grillo, che insomma sono tanti, tanti voti che si muovono in un'area di sinistra, ma contestando poi gli equilibri attuali del centro-sinistra. Così come, scrive ancora La Spina, il successo di De Magistris a Napoli dimostra il PD non riesce ad assorbire e rappresentare anche il disagio di una ribellione al modo di fare politica che non può essere ignorata e tantomeno disprezzata. E poi c'è il problema del terzo polo. Secondo l'editorialista della Stampa, l'ambizione di Casini, Fini e Rutelli era quella di essere determinanti per la vittoria dell'uno o dell'altro schieramento. Dal punto di vista numerico, la percentuale dei suffragi non sembra molto confortante, ma non è questo il punto più grave. È vero, come si sono subito affrettati a dichiarare, che si può anche considerare come un punto di partenza per una corsa che dovrà avere più tempo per accelerare l'andatura, ma il problema che ora si presenta davanti al terzo polo è di natura più politica che aritmetica. Si tratta infatti di scegliere, per i ballottaggi a Milano e a Napoli, chi sostenere fra i due contendenti. Una decisione difficile, soprattutto in vista del duello Pisapia-Moratti fra 15 giorni. Insomma, ci sono parecchi problemi e adesso poi dirò anche di altri interventi su questi temi. Nel frattempo è arrivato il Corriere della Sera, ecco, per fortuna è arrivato, lo vedo anch'io in questo momento per la prima volta. Il titolo è Sorpresa a Milano, Pisapia in testa, Moratti sotto di quasi 7 punti, si va al ballottaggio. stupore della Lega, serve una riflessione. Giù il PDL, il terzo polo non sfonda. Il PD vince subito a Torino e a Bologna, ma a Napoli è superato da De Magistris, Italia dei Valori. E c'è un editoriale di Massimo Franco intitolato Lo schiaffo, e adesso poi lo vedremo, e ci sono una serie di commenti affacciati in prima. La metropoli che non ama gli eccessi di Gian Giacomo Schiavi, e questo mi sembra interessante perché Milano ha come rifiutato questa brutale radicalizzazione e inasprimento dei toni. E l'amara sfida sulle preferenze di Gian Antonio Stella e l'ipoteca della sinistra radicale di Aldo Cazzullo. Adesso poi vedremo che cosa dicono questi articoli. Riprendo però la mia lettura della stampa. Stavo dicendo, c'è un articolo di Marcello Sorgi, La strada obbligata del governo, in cui affaccia un'ipotesi a questo punto, un'ipotesi che con questa, diciamo, in questo modo così esplicito vedo soltanto sulla stampa, mi pare affacciata oggi. Marcello Sorgi parla di un governo Tremonti, o se si preferisce Tremonti-Maroni. Questo governo, vagheggiato a più riprese nel corso della legislatura, ma mai concretizzatosi seriamente, ecco, questa ipotesi ieri d'improvviso si è riaperta. Dopo i risultati a sorpresa delle amministrative, quello di un governo di fine legislatura che punti a una ricostituzione dell'originaria maggioranza di centrodestra con dentro Casini e Fini e una rimonta al nord, è diventato per il PDL l'unico rimedio possibile, oltre che il più a portata di mano. Ci sono tre fattori a favore di questo sbocco, scrive Sorgi sulla stampa. Il primo è la sconfitta personale e politica del Premier, e quindi questo è un punto importante. E queste vicende mettono una seria ipoteca sull'eventualità che il Cavaliere possa correre ancora in futuro per la Premiership. Berlusconi naturalmente è il primo a saperlo e proprio per questo tenterà al ballottaggio il miracolo che non gli è riuscito al primo turno, sapendo che sarà una corsa solitaria e forse correrà più solo di altre volte, dato che alleati e avversari scommettono insieme su una sua successiva sconfitta. Il fattore numero due riguarda il terzo polo. Il leader della neonata alleanza, alla prima comune prova elettorale, fanno di tutto per nasconderlo, ma non c'è dubbio che il loro consuntivo in termini di voti sia stato assai modesto. Casini e UDC da soli, stando ai precedenti, in molti casi valevano di più della somma con Fini e Rutelli. I neoalleati hanno invece centrato l'obiettivo di dimostrare che senza di loro il centrodestra perde. E se a Milano Moratti potrebbe restare a rischio anche riconquistando i terzopolisti, a Napoli questo stesso appoggio diventerebbe decisivo per Lettieri. Il terzo fattore è il risultato del PD. Come si è capito ieri dalla prudenza di Bersani Letta, i leader del centrosinistra sanno di aver vinto, ma anche che l'illusione di stravincere potrebbe rivelarsi perniciosa. Fassino a Torino e Merola a Bologna sono già un buon piazzamento. Incoraggiante anche il voto di lista a Milano, città in cui da tempo era in corso un declino inarrestabile. Pisapia sindaco sarebbe una bandiera, ma di Vendola più che di Bersani. E De Magistris a Napoli, anche per Di Pietro, un boccone duro da mandare giù. Intanto che il centrosinistra regola i conti al suo interno, quindi il compito dell'assalto finale a Berlusconi e al suo governo rimane delegato al centrodestra. E poi torneremo su una serie di temi. Tanto volevo citare La Padania. Ecco, La Padania oggi è un giornale che si deve assolutamente leggere perché è quello che più di tutti dà voce al sentimento di Bossi, un sentimento che fino a ieri sera, un po' sul tardi, è rimasto indecifrabile, ma la sensazione fra i giornalisti era che la Lega fosse profondamente irritata per quello che stava succedendo e si ponesse una serie di problemi. Ora La Padania oggi fa questo titolo, un voto anormale. Milano non è mai stato in mano ai Beppe Grillo e all'estrema sinistra. E se andiamo a vedere cosa scrive Stefania Piazzo, quello che pensava la Lega sull'esito del voto a Milano era stato l'interrogativo politico del giorno ed è stato il dato altrettanto politico della lunga attesa di una risposta arrivata in tarda serata ieri, in un'aspettativa che ha quasi superato le attenzioni mediatiche sul resto delle competizioni. un voto anormale, un'anomalia da correggere al secondo turno. Ecco la linea, il cosa dice la Lega sul sorpasso di Giuliano Pisapia su Letizia Moratti. Via Belleri non poteva né voleva stare in silenzio e non ha tradito le aspettative. La replica, che non è stata di quelle di basso profilo, è stata affidata al ministro Calderoli e al vice ministro Roberto Castelli, entrambi portavoce di un messaggio di fermezza. Un voto anormale, Milano non è mai stato in mano agli estremisti di Beppe Grillo, tradotto, la Lega conferma l'alleanza, non rompe nulla. E a piedi pagina si legge anche, Milano ha altre radici, altre tradizioni riformiste, non queste. Poi andare al ballottaggio, spiegano Calderoli e Castelli, non vuol dire avere perso, è finito il primo tempo e l'anomalia iniziale può essere corretta. La partita la si gioca tutta, mai spacciarsi vincitori prima di aver chiuso, la politica prende in prestito le parabole calcistiche, eccetera, eccetera. Beh, insomma, questo ci fa capire quello che peraltro insomma, è abbastanza ovvio, cioè la Lega soffre, è probabilmente molto arrabbiata per quello che è successo, molto arrabbiata per il modo in cui Berlusconi ha impostato la campagna, però adesso ci sono i ballottaggi, è il momento di serrare le fila, poi dopo si faranno i conti, probabilmente si faranno i conti, e vediamo ancora allora un po' di questi commenti. La Repubblica, dicevo, il commento di Massimo Giannini, un'altra Italia, è molto netto nel giudizio. La favola è finita, il berlusconismo come narrazione epica e proiezione carismatica cade sotto i colpi della nuda verità. Non c'è più spazio per la menzogna sistematica, la propaganda populistica, la manipolazione mediatica. Questa volta il Presidente del Consiglio non può brandire sondaggi e posticci come armi di distrazione di massa. Questa volta c'è il voto dei 13 milioni di italiani a dimostrare che la sua parabola politica non è un destino ineluttabile e nemmeno una biografia della nazione. Cioè, insomma, vuol dire qualche cosa che è connaturato in maniera strutturale e sostanzialmente indefinita al carattere nazionale. È stato Berlusconi ad annunciare che questo appuntamento elettorale era molto più che una contesa locale. È stato lui stesso a definire il voto di Milano un test nazionale, a trasformare di nuovo, come ha sempre fatto dalla mitica discesa in campo del 94, la chiamata alle urne nell'ennesimo titanico referendum sulla sua persona. Ebbene, la risposta degli elettori è inequivocabile, il premier ha perso il suo referendum e lo ha perso in modo clamoroso, subendo il colpo più devastante proprio nel cuore del suo sistema di potere, nella città dove la favola era cominciata e dove la destra, forza leghista, ha costruito negli anni una roccaforte che pareva inespugnabile e una egemonia che sembrava insuperabile. Ecco, questa è una linea interpretativa che abbraccia molti giornali, per esempio che sballo, titola il Manifesto a tutta pagina, con una grande foto di Pisapia esultante. Siamo tutti milanesi, titola Norma Rangeri, la direttrice, e c'è una vignetta di Vauro, come sempre Vauro è abrasivo, però praticamente si vede Berlusconi e una statuetta del Duomo che gli sta arrivando in testa, e Berlusconi dice di nuovo, chiaro il riferimento all'incidente della statuetta del Duomo di un anno e mezzo fa, e il parallelo con il voto milanese come fosse un'altra volta il Duomo che gli arriva sulla testa. E l'Unità, finalmente, grande titolo a tutta pagina, finalmente, e l'Unità con Concita De Gregorio, il direttore, dice nel suo commento: il centro-sinistra è tornato al nord, Pisapia coglie un risultato straordinario, stacca la Moratti, fa immaginare per un momento ai sondaggisti persino una possibile vittoria al primo turno e comunque a margini di recupero nel ballottaggio molto superiore a quella della sua avversaria. Fassino regna su Torino incontrastato, Merola, l'abbiamo detto, vince a Bologna, eccetera, eccetera. A Napoli si segnala il risultato di Magistris, che supera il designato dal PD Morcone dopo la confusa e opaca vicenda delle primarie di Cozzolino. Di fatto, dice la De Gregorio, il centrodestra perde anche a Napoli. Di fronte a una sconfitta così netta, Berlusconi, se fosse un uomo politico e non un sultano, dovrebbe dimettersi. Non lo farà naturalmente, anzi cercherà la rimonta, specialmente a Milano, comprando tutto quello che può comprare, l'Inter se necessario. Ha il grave problema della Lega, che non ha creduto nemmeno un momento alle chance di Letizia Moratti, candidata lontanissima dal profilo leghista, e che anzi ha tutto l'interesse a utilizzare un'eventuale sconfitta per una resa dei conti, della quale, come qua accanto spiega il congiurato, è stata già fissata la data. Si rafforza invece col caso Napoli la posizione dell'IDV, dell'Italia dei Valori, e si confermano importanti i candidati di Grillo. È nell'area dell'opposizione dunque che soffia e sale il vento, attorno alla spina dorsale del Partito Democratico, che vede premiati quasi ovunque, con le eccezioni e la peculiarità campana, i candidati usciti vincenti dalle primarie. Questo riferimento a questo congiurato è uno pseudonimo per un intervento, per una breve nota in cui si dà effettivamente una notizia, perché va citata. Insomma, questo congiurato che scrive su Unità dice che il governo cadrà il 19 giugno. Perché? Perché a Via Bellerio ci si prepara allo scenario peggiore, a una sconfitta al secondo turno, con una reazione destinata a terremotare l'attuale scena politica. Se vince Pisapia, dicono dal Carroccio in ambienti vicini all'area maroniana, scarichiamo Berlusconi. Il tutto avverrebbe con un rito rigidamente padano sul pratone di Pontida, dove Bossi ha convocato il suo popolo per il prossimo 19 giugno. L'intenzione sarebbe quella di effettuare quel giorno un vero e proprio referendum plebiscito sull'opportunità di rimanere o meno con Berlusconi. Il gruppo dirigente leghista durante la campagna elettorale ha infatti toccato con mano quanto la propria base non sopporti più il Premier. E Bossi, che è un abilissimo manovratore, sa bene come un pronunciamento di Pontida negativo per Berlusconi gli consentirebbe poi di andare ad Arcore a chiedere un passo indietro al Cavaliere per dar vita a un nuovo esecutivo a guida Tremonti o Maroni. Ecco. È molto esplicito questa nota dell'Unità, però coglie alcuni aspetti, al di là del 19 giugno e di Pontida, questo malessere della Lega è chiarissimo ed evidentissimo, anche se, come citavo prima leggendo la Padania, è chiaro che adesso non è il momento di eccessive polemiche, questo è il momento di cercare di salvare Milano al secondo turno, impresa difficilissima, visto che Pisapia sta intorno al 48% e la Moratti è intorno al 41,5%, quindi insomma, la distanza è grandissima, anche se la Moratti dovesse recuperare una parte dei voti del terzo polo, cosiddetto a Milano, che ha avuto il 5%, non riuscirebbe a colmare tutto il gap. E, insomma, questo è un punto importante, anche perché, torniamo un attimo su La Stampa, Amedeo La Mattina ha un retroscena in cui si racconta come Silvio accusa la Lega: distinguersi su tutto non paga. Ora, in vista dei ballottaggi, i moderati del PDL suggeriscono un cambio di rotta. Quindi dice Berlusconi dice il risultato di Milano non è negativo, come cercavano di dire alcuni suoi consiglieri, no? Dennis Verdini parlava di un trend negativo e Berlusconi avrebbe risposto: ma negativo, pessimo, se questi dati verranno confermati dallo scrutinio a ballottaggio non vinceremo mai, nemmeno se recuperassimo tutti i voti moderati in libera uscita. E Berlusconi è ancora più deluso, amareggiato e stupito per il flop personale come capolista del PDL a Milano. La città non l'ama più, nella scorsa tornata aveva fatto il pieno di preferenze, totalizzandone 53.000. Un plebiscito che questa volta non c'è stato, perché il Cavaliere a Milano dovrebbe attestarsi intorno a 15, massimo 20.000 preferenze. Questo è un altro dato estremamente importante per leggere il significato del voto di ieri, il crollo delle preferenze di Berlusconi. Una cifra terribile di sfiducia per il futuro politico di Berlusconi, che testardamente ha voluto trasformare queste elezioni amministrative in un referendum su se stesso, sul governo e sulle inchieste che lo riguardano. Per Berlusconi a Napoli la vittoria al secondo turno potrebbe essere a portata di mano, perché il PD non riuscirà a trovare un accordo con De Magistris, scrive sempre questo retroscena di La Mattina sulla stampa, e poi quelli del Terzo Polo non voterebbero mai per il forcaiolo De Magistris. Ma a Milano lo spartito è diverso, qui il Cavaliere non ha il minimo dubbio che Casini, Fini e Rutelli vorranno dargli il colpo finale del K.O., ben sapendo che fargli perdere questa città significa spezzare l'asse con Bossi e far cadere il governo. Nessuna dichiarazione ufficiale, comunque il portavoce Buonaiuti rinvia a oggi quando i dati saranno definitivi. A bocce ferme Berlusconi incontrerà Bossi, vuole farlo a mente fredda. Meglio prima far decantare le cose ed evitare reazioni emotive, tenendo conto che la Lega a Milano non è andata bene. Il Carroccia era accreditato del 15% e ora, bene che vada, raggiungerà il 10%. Qualcuno nel PD sospetta che non ci sia stato un impegno forte del Carroccio, che avrebbe fatto volare per la propria lista, votare per la propria lista e non per la Moratti. Circolano le voci più incontrollate, sospetti e veleni tipici di una campagna elettorale andata male. Veleni che scorrono dentro il PDL. La resa dei conti nel partito è rinviata alla fine dei ballottaggi, ma c'è già chi dice: io l'avevo detto che andava a finire così. Sono le colombe che puntano il dito contro gli estremisti interni e che non risparmiano nemmeno Berlusconi, che ha forzato e sbagliato i toni. C'è Scajola sul piede di guerra che attende di essere reintegrato nel governo. Cosa succederà poi tra i responsabili, tra i nuovi arrivati nella maggioranza che adesso sentono puzza di bruciato? Continueranno a garantire il loro voto al governo? Insomma, dice qui Berlusconi deve tirare fuori il coniglio dal cappello, come si dice, ma non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice, tant'è vero che Ugo Magri dice Berlusconi perde il governo e il governo perde e il governo rischia in Parlamento. Timori per il voto sul rimpastino. Ecco, questo è un punto importante. Adesso il governo rischia, scrive Magri. Quel dibattito parlamentare sul rimpastino che Napolitano aveva preteso con un sesto senso sarà tutto il rovescio di un passaggio politico scontato. Vista la grande sorpresa a Milano, alla Camera potrà succedere la qualunque. Dicono che Tremonti sia preoccupato assai per le possibili reazioni di Bossi, perché tutto si può immaginare tranne una Lega disposta a tirare avanti così, senza programma, senza una prospettiva diversa dalla sconfitta del 2013. La vera tragedia di Berlusconi è che questa batosta floscia la sua speranza di farcela fra due anni. La forza d'urto del voto milanese scuota la leggenda del Cavaliere Nero, capace di vincere di impeto qualunque battaglia. E poi scrive ancora Magri, il premier faticherà molto a contenere le spinte centrifughe, nel suo stesso partito scatterà la gara a posizionarsi per il dopo. Già i gerarchi avevano imbandito tavolate, il cui unico scopo era quello di precostituire le alleanze per la successione, figurarsi ora che i timori vanno trasformandosi in certezze. E se prima Berlusconi faticava a tenere la disciplina, da questo momento in poi scatta e rompete le righe, ciascuno baderà a salvare se stesso in una spirale poco controllabile. Ironia della sorte, alla fine i più fedeli rischiano di risultare proprio quei mercenari che sono appena montati tra gli insulti sul Titanic berlusconiano. E poi naturalmente anche Magri parla della Lega, dice insomma altro che sorpasso in Padania, la gara fra PDL e Lega somiglia a una corsa di gamberi. Se perlomeno il Carroccio l'avesse sfangata, Lomberto avrebbe potuto dire ai suoi: noi affonderemo i denti nella crisi del nostro alleato. Avrebbe approfittato dei prossimi 2 anni per ribaltare gli equilibri al nord. Invece nemmeno quello, solo rospi da ingoiare, visto che il federalismo fiscale è alle spalle, missione compiuta, e lo spostamento dei ministeri al nord richiede soldi di cui non si vede traccia. L'unica speranza del premier a questo punto è che in Parlamento la Lega non trovi sponde, che gli oppositori chiedano a gran voce le urne e di loro nessuno, nemmeno l'astuto Casini, sia disponibile a formule transitorie, a governi di decantazione, poiché altrimenti Bossi potrebbe essere tentato dal canto delle sirene per traghettare la Lega oltre Berlusconi con la benedizione del colle più alto. Insomma, qui ci sono parecchi spunti in questo articolo di Ugo Magri. E peraltro, insomma, Giovanni Cerruti, sempre sulla stampa, che è un osservatore attento delle vicende leghiste, parla di Bossi furioso, sconfitti per colpa del Cavaliere. Ecco, quindi insomma, torniamo al punto. Per adesso tutti compatti, diciamo apparentemente compatti, per cercare di salvare il salvabile a Milano, ma sconfitti per colpa del Cavaliere è ben chiaro. Quindi occorre aspettare e vedere che cosa accadrà. Dice Cerruti, Bossi, i suoi lo definiscono stupito, sorpreso, irritato, imbarazzato. E quindi, insomma, questa è la situazione. Chiaramente Bossi, insomma, vuole capire meglio che cosa sta succedendo prima di prendere qualsiasi decisione, ma è molto irritato nei confronti del suo grande alleato. Andiamo avanti. Allora, il giornale, ecco il giornale, con Alessandro Sallusti, il direttore, dà un'interpretazione naturalmente un po' diversa di quello che stiamo adesso dicendo. Il PDL dice, certo, è andata male, dice, però il PDL tiene intorno al 30% e resta il primo partito. La Lega non sfonda, a Milano fa un balzo in avanti rispetto a 5 anni fa, ma uno indietro anche pesante rispetto alle regionali di primavera. Il Premier quindi non è peggio messo di Bossi, il quale deve rinunciare all'idea di fare da serbatoio di eventuali voti in fuga dal PDL. Ecco, questo è un punto importante. Questa interpretazione di un giornale più vicino a Berlusconi sottolinea il fatto che la Lega non sta traendo vantaggio dalla crisi del PDL e dalla sconfitta di Berlusconi, ma deve stare attenta a come si muove perché non ha voti da recuperare. La seconda, il progetto di Fini è fallito, scrive Sallusti, dove si è presentato da solo il futuro Libertà stenta a superare il 2%, umiliato da liste civiche e partitini fai da te. Stessa sorte per il terzo polo Casini e Rutelli Fini, che su molte piazze non ha neppure superato la soglia minima per entrare in Parlamento nel caso di elezioni politiche. Terzo punto, l'asse della sinistra si sposta pericolosamente sull'ala più estrema, extra PD, Pisapia, De Magistris. Una simile coalizione da Vendola a Franceschini può anche vincere un'elezione, ma come dimostra l'esperienza dell'ultimo esecutivo Prodi, non è in grado di governare il paese. Bersani quindi ha poco da festeggiare, la sua linea centrista e di forza moderata esce pesantemente punita da questa tornata. Certo, non mancheranno ripercussioni interne. La domanda è, dice ancora Sallusti, lo scivolone della Moratti è dovuto anche alla radicalizzazione dello scontro voluto da Berlusconi? Io credo di no, manca la prova contraria e comunque ci sono due indizi. La coalizione, riconducibile a Berlusconi, ha preso più voti del sindaco uscente, cioè la linea dura ha preso più voti del sindaco moderato. Questa è un po', mi sembra un po' forzata questa interpretazione, comunque è un punto di vista rilevante che segnalo. L'altro indizio è che in generale gli elettori hanno premiato candidati radicali, Pisapia, De Magistris, i ragazzi di Grillo, e punito i veri o presunti moderati. Altrimenti Casini con Rutelli e Fini avrebbe dovuto fare il pieno di voti, cosa che non è successa e questo è senz'altro vero. Detto che per il centrodestra il campanello d'allarme è suonato forte e chiaro, confronta ciò che è successo alle elezioni di medio termine in Germania, Francia e Spagna, tracollo delle coalizioni di governo, il risultato di ieri non può essere liquidato come una slavina inarrestabile. Tutto dipende dai nervi saldi che sapranno mantenere Bossi e Berlusconi per tenere uniti PDL e Lega. Quindi, come si vede, l'opinione più, diciamo, anche che si riflette sui giornali, che guarda più a sinistra, punta alla possibile divaricazione fra PDL e Lega, e i giornali più attenti, diciamo, alle ragioni del centrodestra dicono invece no, attenzione, nervi saldi, questo è il momento di restare uniti. E questo oggi è così, ma durerà fino ai ballottaggi, poi non lo sappiamo. Libero titola caduta voti, si vede un Berlusconi un po' ammaccato con dei sassi che gli arrivano sulla testa nella vignetta di Benny, e Belpietro scrive, Maurizio Belpietro, la sintesi è questa: la sinistra ha conservato le sue capitali, Bologna e Torino, e fra 15 giorni potrebbe dover rinunciare a Napoli, ma ha buone possibilità di portarsi a casa Milano. Messa così sembrerebbe uno scambio alla pari, capoluogo campano al posto di quello lombardo, ma la questione non è di numeri, perché se perdesse il municipio meneghino il centrodestra perderebbe la sua patria e la reazione della Lega potrebbe mettere a repentaglio addirittura la durata della legislatura. E insomma, in effetti, se avvenisse questo, se avvenisse che il centrodestra prende Napoli ma perde Milano, beh, insomma, cambierebbe un po' tutta la natura di questa coalizione. Vorrebbe dire che esiste uno spazio nel sud, ma che nel nord si restringe enormemente la presenza e l'incidenza politica del centrodestra a vantaggio di un recupero del centrosinistra, e questo cambierebbero un po', diciamo, i connotati e l'equilibrio che abbiamo conosciuto in questi lunghi anni che abbiamo passato e che sono stati, diciamo, dominati dalla figura di Berlusconi. Comunque la si voglia giudicare, è stata la figura dominante ed è stata la sua una coalizione politica, sia al governo sia all'opposizione, quando c'è stato, comunque una coalizione politica che aveva un'anima fortemente nordista. Dunque, dicevo ancora, il foglio il terzo polo è deludente a Milano, scrive il foglio, ma sono vispi quelli del terzo polo e forse decisivi a Napoli in vista del ballottaggio. Casini e Fini potranno optare per la strategia dei due forni oppure no, ma è scontato che dovranno pencolare o di qua o di là, e nell'attesa c'è già baruffa tra i fignani che proclamano la sopraggiunta eclissi del berlusconismo e quelli che promettono al CAV i loro voti. Al CAV sarebbe Berlusconi. Posto in questi termini, l'analisi sembra di aver messo a tema una sconfitta corale e variopinta, della quale si fatica a indovinare la causa efficiente e un vincitore definitivo. In parte così. Ci sono però due corone d'alloro appoggiate su altrettante teste calde. De Magistris a Napoli e Beppe Grillo un po' dappertutto. Sono i protagonisti di una scombinata e spettacolare marcia di conquista nel cuore ondivago di un crescente consenso protestatario. È il segno di un teorema non scritto ma sperimentato in questa truculenta campagna elettorale, fatta eccezione per il composto salotto torinese di Piero Fassino. L'estremismo giova agli estremisti, compreso evidentemente il Nichi Vendoliano Pisapia, un miscuglio di profetismo altermondista borghese e minoritario miracolato dalle intemerate demenziali dei suoi avversari. Questo mi sembra di cogliere la mano di Ferrara in questo commento. Restiamo un po' sulla linea interpretativa dei giornali moderati, più vicini al centrodestra. Il Tempo, c'è poco da festeggiare, dicevo. Mario Secchi scrive: scrive che il risultato non può essere ridotto a un problema di candidature e basta. Si parla di Milano e della debolezza della candidatura della Moratti. Anche Berlusconi deve fare le sue analisi e convincersi che la linea dello scontro all'arma bianca ha dei limiti, soprattutto quando il popolo ha in mente problemi come il traffico, la pulizia delle strade, la criminalità, i servizi di base, il lavoro, eccetera, eccetera. Cose concretissime che poco hanno a che fare con la battaglia politica di Palazzo. E il Tempo ha una serie di commenti, uno di Davide Giacalone che dice: Umberto non può giocare a perdere. Se la Lega aveva pensato di fare dell'appuntamento amministrativo l'occasione per guadagnare spazio e autonomia interna alla coalizione di centrodestra, occorre prendere atto che le cose sono andate in modo diverso. Il bipolarismo si indebolisce non a vantaggio di poli terzi, ma di formazioni antagoniste presenti al loro interno. Ove questo sia il reale esito del voto, come le prime si intravede, il risultato politico sarebbe ben diverso, obbligando la Lega a un risaldato rapporto con gli alleati di governo. E poi c'è sempre sul Tempo un articolo affidato alla penna di Marlowe, che è evidentemente uno pseudonimo, in cui si dice, il titolo è questo: adesso il governo rischia, Berlusconi tenda la mano a Luca di Montezemolo. Ecco perché il progetto di Montezemolo può avere un'accelerazione dopo il voto amministrativo. L'articolo è lungo, ma insomma il senso è che adesso Berlusconi dovrebbe cercare di allargarsi alle forze moderate, quindi cercare di recuperare il rapporto con Casini, con lo stesso Fini, e soprattutto cercare di coinvolgere in un nuovo progetto di centrodestra Luca di Montezemolo. Anche questo è un punto di vista che merita di essere segnalato. Andiamo avanti rapidamente. Il Messaggero, svolta a Milano, sconfitto Berlusconi, e un'analisi come sempre molto approfondita di Giovanni Sabatucci, gli alleati e i voti perduti. In questa analisi Sabatucci tra l'altro dice: a differenza di come pensano tante volte i politologi, non sempre si vince al centro, non si vince in una chiave moderata, ma i risultati della sinistra, il successo dell'Italia dei Valori, delle liste Grillo che hanno condizionato questo voto, dimostra che alle volte invece, ecco, su una linea particolarmente radicale, ecco, si può vincere. Ora succede che
e anche Carlo Fusi sul Messaggero parla di questo, da un radicalismo all'altro, infatti è il suo titolo, insomma la radicalizzazione che ha punito la Moratti in altri contesti premia invece il radicalismo, vuoi diciamo giustizialista dell'Italia dei Valori, vuoi di sinistra delle liste Grillo e dello stesso movimento di Vendola, tant'è vero che il Riformista titola Grillo, IDV, SEL, cioè le tre sigle, le euforie delle estreme, un articolo di Ettore Maria Colombo, mentre il direttore Emanuele Macaluso fa questa osservazione, la fa parlando anche delle vicende di Strauss-Kahn, eccetera, però dice Macaluso: la crisi sociale che stiamo vivendo influisce sulla vicenda politica dei partiti della sinistra, i quali registrano una contraddizione: per vincere debbono allargare la loro influenza al centro, per recuperare credibilità la sinistra deve avere idee, valori, programmi che sono propri della sinistra, quindi devono andare al centro ma devono essere di sinistra nella proposta, e questa spesso è una difficilissimo conciliare questi due aspetti. E torniamo al Corriere della Sera. Come dicevo, Cazzullo dedica il suo articolo all'ipoteca che la sinistra radicale ha posto su questo voto, per quanto riguarda il centro-sinistra che esce bene da questo voto, mentre Massimo Franco scrive: anche nella sconfitta il Presidente del Consiglio disegna il territorio circostante e lo condiziona nel proprio campo e in quello avversario, ma con un rovesciamento della percezione del suo ruolo che fa prevedere un periodo di instabilità e di altre rese dei conti nel centrodestra. In fondo se ne può intravedere un messaggio nei voti mancati alla Moratti, consensi che sarebbe ingeneroso attribuire solo ai suoi errori. Le frasi fatte filtrare dal cerchio magico di Bossi, secondo le quali con Berlusconi la Lega perde, sono un indizio. Trasformano il tocco berlusconiano, che ancora nel 2010 faceva vincere la quasi sconosciuta Renata Polverini nel Lazio, in un handicap da remida alla rovescia. Probabilmente era forzata la visione precedente, scrive ancora Massimo Franco, ed è eccessiva l'attuale. Ieri è cominciato il ridimensionamento di un leader che, dopo essersi presentato ad essere stato considerato da militanti e alleati come un demiurgo, ora rischia di diventare il capro espiatorio. Ecco, mi sembrano parole molto chiare su quello che sta accadendo sullo scenario nazionale, che è molto indecifrabile ancora per vari aspetti, ma una cosa è certa, è quello che è successo ieri col voto di Milano, e Massimo Franco lo scrive benissimo, è qualcosa da cui indietro non si torna, insomma è un punto di svolta. Poi cosa sarà questa svolta, dove porterà, questo non lo possiamo ancora sapere. Chiudo con l'Avvenire, scossoni e conferme, Milano al ballottaggio, eccetera, è il titolo, e il commento del direttore Marco Tarquinio si intitola A ragion veduta. Scrive Tarquinio: probabilmente da ieri sera l'attuale bipolarismo italiano è ben più seriamente in crisi nelle sue vecchie dinamiche, nei suoi vecchi equilibri di potere, mentre il governo di centrodestra è un po' più stabile. Colpisce come possa risultare al tempo stesso evidente e ambivalente il significato politico di una tornata amministrativa, significato che stavolta, persino più di altre volte, è stato imposto di forza dai principali leader, a cominciare da Silvio Berlusconi. Eppure così, mentre un anno fa le vittorie del centrodestra divennero preludio soprattutto al deflagrare delle tensioni interne al Popolo della Libertà, le sconfitte, le battute d'arresto e altre lezioni subite in queste consultazioni dall'Alleanza Nazionale di Governo, PDL e Lega, dovrebbero indurre a rivedere con giudizio passo, agende, linguaggi, e così come potrebbero suggerire alle due diverse opposizioni di dedicare tempo ed energie alla costruzione di proposte di coalizione di governo che sarebbe autolesionista affidare ancora alla pura aritmetica. Insomma, è un invito alla stabilità, a non fare errori troppo gravi. Chiudo con il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ha una serie di articoli, tra l'altro apre, con, a differenza di altri giornali, con la designazione di Draghi alla BCE, fatta dall'Eurogruppo, quindi siamo ormai al passo finale per la nomina di Draghi alla Banca Centrale. Ci sono due commenti di Carlo Bastasin e di Adriana Cerretelli, Cerretelli titola «L'Italia non è a rischio», parole di Bundesbank, «L'Italia non è a rischio di default per la situazione del debito», quindi una buona notizia per la nostra economia. Mentre sulla questione di cui abbiamo dedicato tutta la rassegna stamattina, scrive Roberto Dalimonte, un'analisi come sempre molto interessante, «I delusi da Berlusconi non votano per Bossi», è l'analisi di Dalimonte che spiega come Bossi ha perduto voti in 14 centri su 15, e questo naturalmente è un elemento molto pesante. 14 centri su 15, c'è questa sconfitta sostanziale della Lega. Bene, chiudo qui la rassegna, eventualmente qualche altro approfondimento lo faremo nel corso del filo diretto, e quindi adesso stacco pubblicitario.